Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine intervistano Silvia, lavoratrice dell'Alitalia e attivista della CUB Trasporti, in compagnia della nostra dottoressa. Non mancherà quindi la rubrica della dottoressa Cuor di Patata con consigli legati al volare. Con il quercenario scopriamo la C di consenso informato, un contributo a cura di Rumi del collettivo Libere, soggettività trans di Non Una di Meno e di Mari, la nostra attivista di Radiosonar.net. Bentrovati a tutte e tutti, tornano le sbarbine su Radiosonar.net e Gemini Network. Tornano quest'oggi a raccontare il punto di vista femminile di una vertenza che riguarda tutte e tutti, di una vertenza del mondo del lavoro, ma non solo, una vertenza che riguarda la nostra economia, i nostri trasporti e anche la modalità di investimento che lo Stato italiano sceglie di avere rispetto a quelle che una volta erano le aziende dello Stato e che sempre più si vanno a privatizzare, andando non solo a cedere la qualità e il diritto e l'attenzione verso chi usufruisce di questi prodotti, ma soprattutto verso i lavoratori e le lavoratrici che invece li mandano avanti. E allora siamo con una lavoratrice, Silvia, che in questa puntata insieme alla dottoressa Cuor di Patata ci farà conoscere meglio la vertenza dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Alitalia, appunto. Non prima però di un po' di musica sempre al femminile.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare.
Come annunciato, siamo con Silvia, lavoratrice Alitalia di lunga esperienza, che ci racconta non solo il suo punto di vista personale, ma anche, riprendendo i temi che Radio Sonar ha trattato già da tempo e che ha trattato anche in questi giorni, quelle che sono le vertenze di tutti e tutto i lavoratori dell'Alitalia, perché questa società ha tante volte cambiato gestioni, amministrazioni e purtroppo fatto un percorso che molto spesso salvaguarda più l'economia e interessi che non si sa bene poi a chi vanno a beneficiare, piuttosto che i lavoratori, ma anche chi usufruisce di queste linee aeree che una volta erano l'eccellenza e che purtroppo sono sempre più sacrificate. Quindi Silvia, ben trovata, benvenuta nelle sbarbine.
Grazie, Un saluto a tutte e a tutti, e grazie per l'opportunità. Come dicevi tu prima, sono una lavoratrice all'Italia di lunga esperienza, perché sono entrata in questa compagnia nel 1998 e purtroppo assisto al terzo fallimento negli ultimi 15 anni. Quindi la situazione che stiamo vivendo in questi giorni è una situazione particolarmente grave. C'è stata proprio la manifestazione del 30, è stata solamente l'ultima delle manifestazioni partecipatissime dei lavoratori all'Italia, perché non so se avete sentito dai giornali, siamo senza stipendio. In realtà abbiamo avuto dei problemi già a febbraio, a marzo anche questo mese non, i soldi degli stipendi non sono arrivati, forse arriveranno, non si sa quando, forse arriverà un 50% di acconto. Insomma, una situazione molto 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 grave che sta mettendo in ginocchio 11.000 famiglie, purtroppo.
Siamo felici di poterne parlare con chi ci sta al di dentro e non solo. La nostra dottoressa che spesso interviene nelle sbarbine e che però è anche un elemento a sostegno di Radio Sonar, ci sostiene perché è molto a conoscenza dei fatti, per anche vissuti familiari, segue la vertenza d'Italia da tempo ed è anche appunto una attivista di Radio Sonar che ce ne racconta in più articoli, come quello che citavo poc'anzi. Quindi, dottoressa, ben trovata.
Ciao, ciao a tutte e tutti. Questa sera, insomma, la mia presenza in studio a sorpresa. E sì, in effetti, diciamo, l'altra faccia della dottoressa, l'alter ego della dottoressa, quella che non si occupa, diciamo, 24 ore su 24 di piante e rimedi, si interessa anche a altro, all'attualità, alla politica. In particolar modo, insomma, trovo che in questo momento bisogna mantenere alta l'attenzione sulla vertenza all'Italia, capire come si sta muovendo il governo, perché comunque questa situazione è insostenibile non solo per le lavoratrici e i lavoratori, non riguarda solamente loro, ci riguarda un po' tutti. È una delle grandi, insomma, questioni del nostro paese irrisolte, insomma, come ha anticipato Silvia. Veramente la crisi all'Italia è durata tanti anni. Abbiamo visto in questi anni che comunque i vari governi che ci sono stati, centrodestra, centrosinistra, non hanno mai veramente invertito la rotta e cercato di rilanciare questo settore strategico per la nostra economia. E come al solito la crisi la paghiamo tutti, la paghiamo come contribuenti, la pagano soprattutto le lavoratrici, i lavoratori che sono stati licenziati, che hanno visto peggiorare la loro condizione di lavoro. Quindi, insomma, direi che è importante esserci e seguire quello che sta accadendo in un momento così drammatico.
E allora Silvia, raccontaci un po' questo momento, questo terzo fallimento e quella che è un po' anche per chi ci ascolta e magari non conosce approfonditamente la questione, il punto di vista di chi invece lo vive sulla propria pelle come lavoratore e lavoratrice.
Certo, come anticipava Sara, gli ultimi governi di centrodestra, di centrosinistra, insomma, non hanno risolto questa annosa questione di Alitalia, che ormai si trascina da tantissimo tempo. Io ricordo che Alitalia era una grandissima compagnia, era tra le migliori al mondo, questo almeno fino agli anni 2000, dopodiché è cominciato un declino inesorabile e costante, un declino che ha portato l'Alitalia, insomma, quando era Alitalia, tra le prime compagnie al mondo, era una compagnia pubblica, quindi detenuta dallo Stato, dal Ministero del Tesoro al 67%. E l'Alitalia di oggi, l'Alitalia che sta fallendo un'altra volta, l'Alitalia che è fallita nel 2014, l'Alitalia che è fallita nel 2009, insomma, gli ultimi 15 anni sono i fallimenti di una gestione privata e non di una gestione pubblica. Quindi questo credo sia importante sottolinearlo. Cioè, Alitalia è stata privatizzata, perché perché si pensava che il privato era bello, il privato era quello che funzionava, il privato era quello che mandava avanti l'economia, la concorrenza, ma in realtà negli ultimi 15 anni, nonostante l'Italia sia stata privatizzata, prima con i capitani coraggiosi, anzi prima con il fallito tentativo di vendita alle chance, e poi con i capitani coraggiosi di Berlusconi, e poi con il passaggio a Etihad e con l'allacciata delle cinture di Renzi, e adesso è una compagnia che, nonostante sia stata privatizzata, è una compagnia che sta perdendo soldi, è stata commissariata, e nonostante sia stata commissariata, sta per fallire per la terza volta.
Questo fallimento per la terza volta ha portato, no, non solo carenza di servizi e di qualità, ma anche stravolgimento delle condizioni di lavoro contrattuali e anche soprattutto economiche dei lavoratori. Torniamo quindi a quello che dicevi prima della mancanza degli stipendi oggi, che però è una condizione tanto vissuta nel tempo. E allora, nel raccontarci un po' anche questi aspetti più intimi, ti chiedo, dato che tu stessa hai vissuto un'esperienza diciamo anche molto forte, che è quella del licenziamento, di raccontarci questo punto di vista generale, ma anche, se vuoi, il tuo vissuto specifico.
Sì, io, ecco, mi piacerebbe ricordare che l'Italia fino al 2009 aveva 20.000 lavoratori, oggi ne ha 11.000, e quindi ne sono stati licenziati nel 2009 10.000, poi nel 2014 altri 2.000 con il passaggio dai capitani coraggiosi a Etihad, e adesso qui si parla addirittura di 5.000, addirittura 7.500 esuberi, perché nel piano di allora, l'Europa vorrebbe una compagnia, insomma, senza logo, senza, cioè, quindi il nome Italia dovrebbe sparire secondo la Vestager, non dovrebbero esserci, ci dovrebbe essere solamente dovrebbe partire una compagnia con 40 aeromobili, e quindi gli esuberi sarebbero addirittura 7.500, cioè, capite, una compagnia che partirebbe con 4.000 persone, insomma, che significa la fine di Alitalia, sostanzialmente. E per quel che riguarda la mia storia personale, posso solamente dire che ho vissuto un licenziamento in prima persona, perché sono stata licenziata nel 2014 nel passaggio tra l'Italia, dei capitani coraggiosi e Etihad, e quindi sono stata licenziata perché c'erano 2.000 persone che sono nel passaggio. Nel passaggio di ramo d'azienda sono state licenziate, altrimenti Etihad non avrebbe mai acquistato all'Italia, e io sono di questi 2.000 licenziati.
Licenziata, però, come mi dicevi, con poi un seguito, perché dicevamo
perché come sapete bene i licenziamenti collettivi poi nascondono, insomma, sono fatti, dovrebbero rispettare dei criteri che vengono stabiliti poi a tavolino tra organizzazioni sindacali e azienda. Comunque i criteri spesso sono criteri un po' inventati, e quindi io ho considerato il mio licenziamento come un licenziamento ingiusto, illegittimo, e ho impugnato insieme ad altre persone, e ho vinto, diciamo, sono stata reintegrata, il giudice ha riconosciuto che il mio licenziamento era illegittimo, e quindi sono stata reintegrata con la sentenza del giudice. Però l'Italia questa sentenza non l'ha mai rispettata.
Non l'ha mai rispettata, ti ha infatti reinserita, ma non reinserita nelle mansioni e nel lavoro vero. Con quello
allora,
che...
l'Italia ha... mi ha reintegrata per la precisione solo amministrativamente, cioè ha detto io rispetto la sentenza del giudice, perché non posso non rispettarle fino a questo punto, quindi ti reintegro amministrativamente, significa che ti pago lo stipendio, però ti esonero da prestare la tua attività lavorativa, quindi dal 2016, perché ho vinto nel 2016, io sono a casa per non lavorare, diciamo in sostanza, all'Italia chiaramente non si è, cioè non si è fermata al primo grado di giudizio, è andata in appello, ha perso anche in appello, è andata in Cassazione, ha perso anche in Cassazione, e però non mi ha comunque reintegrato.
E su questo io aprirei anche un po' il piano della valutazione personale, di quello che vuol dire poi sentirsi parte in un'azienda, fare il proprio lavoro bene perché ci si crede, farlo anche in difesa dei diritti di tutti e tutte, farlo in difesa di un'azienda che viene, come giustamente dici tu, smantellata e piano piano, no, depauperata di tutto quello che era la sua qualità, il suo servizio, l'immagine che l'Alitalia aveva non solo in Italia ma nel mondo, per poi essere così emarginata da quel mondo. Non solo, no, perché tutti abbiamo un'integrità morale e quindi forse è un po' pesante a lungo andare prendere uno stipendio, che poi è minimo se si sta a casa rispetto a quanto sarebbe se lavorassimo, prendere uno stipendio per poi non fare ed essere, no, esclusi da altre possibilità.
Sì, esatto, quindi essere discriminati due volte, perché discriminato quando sei stato licenziato, perché licenziato ingiustamente, e questo l'hanno stabilito quattro sentenze, no? Negli anni, in quattro anni, ma poi essere discriminato nuovamente quando tu presenti all'azienda le sentenze e quindi ti aspetti di tornare al lavoro, quindi di rioccupare quel posto che ti era stato ingiustamente tolto, perché lo dicono le sentenze, e non lo dico io. E poi sentirti rispondere che piuttosto che prendere te, magari prendiamo qualcun altro da casa, da fuori, no? Assumiamo qualcun altro. E questo è abbastanza sconcertante se poi pensiamo che tutto questo è successo non quando è successo in parte con la gestione di AD, ma è successo e continua a succedere con la gestione commissariale, cioè quando all'Italia è tornata ad essere sotto diciamo il controllo statale, perché i commissari sono un'emanazione dello Stato, no? Quindi considerare che uno Stato non riesce a far rispettare le sentenze del proprio Stato è abbastanza sconvolgente, ecco.
Assolutamente sì, molto sconvolgente, soprattutto perché poi quello che manda il messaggio dello Stato è che comunque sono le persone, i lavoratori e le lavoratrici che non contano niente, quando uno Stato come il nostro ha una Costituzione che dice che è fondata sul lavoro.
E su sì, questo... certo, esatto, ma poi la cosa assurda è che le sentenze vanno rispettate, no? Cioè le sentenze di reintegra si rispettano e invece loro non le rispettano, quindi che non le rispetti un'azienda privata, no? Ormai l'andazzo è un po' questo, no? Le aziende grosse, la Fiat, l'Alitalia, no? Siccome non si può più andare lì con i carabinieri, una volta si poteva fare, no? Se c'hai una sentenza in mano, quindi l'importante, cioè, diciamo che il modus operandi è basta che ti pago lo stipendio, no? E poi però insomma che un'azienda che ormai è commissariata non faccia rispettare le leggi del proprio Stato, cioè questo è il paradosso, che uno dice ma che cazzo, ma non c'è, quando abito, dove vivo, in che paese sto?
Anche perché poi poi ti faccio questa domanda qui e passo poi la parola alla dottoressa qualora avesse integrazioni. È poi interessante andare a vedere come vengono sostituite queste persone. L'Alitalia era l'azienda dei contratti forti, che ai suoi lavoratori e lavoratrici dava anche, no, quelli che venivano chiamati privilegi, ma che probabilmente erano solo fare parte di un'azienda e quindi prenderne anche in qualche modo i diritti di farne parte, e invece vengono sostituiti con contratti a tempo, con contratti stagionali, con contratti che non ti permettono la carriera, perché tu insomma sei entrata con un ruolo e sicuramente hai fatto il tuo percorso.
Certo. Ma sì, cioè, ma a parte vorrei spendere una parola su questa cosa dei privilegi e dei privilegiati. Cioè, questa immagine dei dipendenti d'Italia come privilegiati forse l'aveva, non so, io non l'ho mai vista. Io sono entrata nel 98 in Alitalia e io, come dicevi te, ho lavorato fino al 2006, quindi 8 anni con i contratti a termine. Perché ricordiamoci che i primi contratti a termine li ha sdoganati con un governo di centrosinistra. Comunque nel 98 sono entrata, io sono entrata con i contratti a termine, quindi lavoravo 6 mesi, 8 mesi, 4 mesi, e poi stavo a casa 20 giorni, no? E poi rientravo, quindi fino al 2006. Dopodiché anche lì battaglie sindacali per ottenere un contratto a tempo indeterminato dopo 8 anni, e quindi cioè, gli stipendi e i privilegi all'Italia, vi assicuro che negli ultimi 20 anni non esistono più, non esistono più. Cioè non pensiamo al pilota, no? Al comandante. Il mondo d'Italia, il popolo d'Italia è fatto di gente che prende 1.000 euro al mese, che pregare per 10 anni, che prima di essere... Cioè, io conosco dei colleghi a scalo che sono 10 anni che sono precari e non c'è verso di essere stabilizzati. Cioè, contratti adesso con il Job Act, quindi ti possono mandare via in qualunque momento, e anche se ti licenziano ingiustamente, non c'hai il reintegro al limite, c'è una compensazione monetaria. E non esistono più i contratti d'oro, cioè negli anni sono stati completamente smantellati. Non esistono i privilegi in Italia. Gli stipendi sono dopo 20 anni 1.400 euro al mese, 1.500, proprio cioè, se riesci a arrivare a dei livelli, a un primo livello, ecco.
Mi permetto di dire, non esiste più il rispetto del lavoratore e della lavoratrice. Dottoressa.
Ma sì, ma per esempio ti dico anche a volo che sia questa immagine della, no, dell'assistente di volo che fa la vita, no? Tra alberghi, fiorissimi. A parte, cioè ormai anche i contratti a volo sono stati ottimizzati, quindi hanno una base, però poi più voli più guadagni, se non voli non guadagni. Quindi diciamo che cioè, in tutta la filiera, insomma, nel tempo i contratti sono stati, diciamo, depauperati.
La nostra dottoressa ha qualcosa da aggiungere o da chiedere su questo argomento?
Allora, avete detto un sacco di cose, sono sì perfettamente d'accordo con Silvia con quello che state dicendo. Cioè, aggiungerei veramente più dei privilegiati sono stati dei mazzolati lavoratori all'Italia, ma come un po' tutti i lavoratori del comparto aereo aeroportuale qui in Italia. Ricordiamoci anche delle varie società di handling, cioè le società che gestiscono i servizi aeroportuali, che anche lì diciamo hanno visto negli anni peggiorare le loro condizioni di lavoro. Un po' tutto, diciamo, il comparto è stato un laboratorio veramente per sperimentare nuove forme di precarietà. E ancora oggi leggevo, insomma, che anche chi lavora in aeroporto, in particolar modo nelle due grandi società che adesso si occupano insieme all'Italia della gestione di questi servizi aeroportuali, non anticipano la cassa integrazione, insomma, cioè qua parliamo di intere famiglie senza stipendio, non vengono rispettati i diritti minimi. E poi appunto quando pensiamo alle lavoratrici e ai lavoratori all'Italia, veramente cioè, ci sono una molteplicità di mansioni che questi lavoratori, insomma, nei vari settori coprono, che vanno dal call center, la manutenzione, gli operai, la gestione dei bagagli. E non solo, l'importanza insomma di questa situazione che purtroppo sta accelerando, diciamo, drammaticamente, riguarda tantissimi lavoratori che fanno anche parte dell'indotto. Quindi diciamo vedere inscenare l'ennesimo dramma sociale, perché di questo parliamo in un periodo così complicato e complesso, veramente ci riguarda tutti. Prima Silvia ha nominato anche la Vestager, per chi non lo sapesse è la commissaria europea alla concorrenza che sta gestendo insomma le trattative insomma con i nostri ministri, il ministro dello sviluppo economico, dell'economia e finanza. E qui insomma sembra che l'Europa, leggevo anche oggi le ultime notizie, voglia dare il colpo di grazia all'Italia, veramente rendere questa società sempre più piccola, sempre incapace di competere, e stridolare definitivamente, diciamo, il mercato del trasporto aereo italiano. E quindi dopo insomma sarebbe molto interessante sentire anche Silvia su questa su questo aspetto, anche capire l'idea che si sono fatti i loro lavoratrici e lavoratori rispetto anche a questi ultimi, diciamo, fondi che sono stati sbloccati con il contagocce, e che questi ristori, diciamo, Covid, che sono stati sbloccati con il contagocce per pagare neanche lo stipendio per intero a lavoratrici e lavoratori che da più di un mese non percepiscono lo stipendio, quando ci sono le altre grandi società, le altre grandi, scusate, vettori, le altre grandi compagnie europee del nord Europa che hanno, diciamo, avuto aiuti dagli stati concessi senza problemi dalla Comunità Europea per somme molto più ingenti. Quindi capite anche, insomma, ma qual è quel disegno che si sta inscenando e che sta prospettando sotto, insomma, appunto l'impulso di questa Unione Europea sempre più feroce.
Esatto, sempre più feroce, però è sempre più compatta contro questa compagnia, l'Italia, che annaspa da tanti anni e che però, come dicevi te, sta aspettando il colpo finale, perché sinceramente, cioè, se noi pensiamo, no, adesso mi viene in mente, non so, mi viene in mente la Finlandia. La Finlandia ha 8 milioni di abitanti e c'è una compagnia aerea che arriva, che è specializzata per esempio sulle rotte dell'Estremo Oriente. Cioè adesso un paese come l'Italia, no, con 56-60 milioni di abitanti, al centro del Mediterraneo, quindi tra est e ovest, che ha 47, 49, 52 siti UNESCO, adesso neanche mi ricordo tutti quanti sono, quanti ce l'abbiamo, no? Che ha un traffico merci, un export, un import assolutamente di primordine, che ha dei flussi turistici assolutamente di primordine, non deve avere una compagnia aerea di bandiera? Cioè, ma siamo impazziti? Cioè, è questo che, cioè, non è una questione di, perché qualcuno parla di, ah no, perché l'italianità, non è una questione di italianità o di sovranismo del cavolo, è una questione proprio economica. Cioè il trasporto aereo è un asset industriale fondamentale, è un volano per l'economia. Cioè non avercelo significa consegnare il commercio alla Francia, alla Germania, non so, alla Gran Bretagna, e i flussi turistici a chi? Altrettanto. Cioè l'Italia non è che, cioè, diventerebbe, è già diventato purtroppo negli ultimi anni terreno di conquista, prima del low cost, lo sappiamo benissimo, perché insomma non c'è una politica industriale dei trasporti in questo paese. Cioè ci sono 25.000 aeroporti piccolissimi, uno ogni 30 chilometri, ci sono le sovvenzioni regionali, quindi ci sono aeroporti, non so, in Francia o in Spagna oppure in Germania la low cost non atterra nel centro della città. Noi abbiamo Ciampino, abbiamo Fiumicino dove atterra Ryanair. Cioè, mi sembra normale una cosa del genere? Cioè, negli altri paesi atterra 100 chilometri, paghi il biglietto 10 euro e non detto, fa 100 chilometri, e noi paghi 10 euro con le sovvenzioni regionali, perché sappiamo benissimo che ogni regione poi fa quello che vuole. E praticamente però distruggi poi, cioè non esiste un sistema paese, questo è il discorso. Quindi cioè, sembra proprio l'atteggiamento dell'Europa e della Vestaglia, come diceva prima Sara, France e Lufthansa hanno sofferto come tutti per il Covid, ma cioè, gli hanno dato 9 miliardi, 7 miliardi senza batter ciglio. All'Italia neanche i ristori, cioè neanche i soldi per gli stipendi, sembra veramente un piano per distruggere l'Italia. E poi nel trasporto, lo sappiamo tutti, non esistono gli spazi vuoti vengono riempiti. Quindi se, cioè, in questo momento le altre compagnie si stanno preparando per la stagione estiva, che in tutte le compagnie, in tutto il mondo, da che mondo è mondo, la stagione estiva per le compagnie aeree è praticamente il momento in cui si incassa di più. Quindi marzo, aprile, maggio sono i momenti in cui si vendono i biglietti per l'estate, quindi è il momento in cui si fa cassa. Ma se te non c'è le rotte, non c'è gli aeromobili, vivi in una situazione di completo, no? Così non si sa quello che succede. Se tu, anziché prenotare, fai solo i rimborsi, è chiaro che le altre compagnie, cioè che gli italiani, prenotalo con qualcun altro, e quindi Ryanair che compra gli aeromobili, che apre le rotte, Volotea, Vizzer, senza considerare poi le grosse compagnie come Lufthansa e France. È chiaro che, cioè, il piano è quello di, cioè, se si rimane in questa, diciamo, in questo attendismo, è quello di far morire la compagnia e di prendersi il mercato, che è un mercato ricchissimo. In Italia non so quanti milioni di ingressi c'è ogni anno. E questo è chi lasciamo? A Francia, all'Inghilterra, alla Gran Bretagna, alla Germania e poi a tutte le low cost, ovviamente, ovviamente, che atterrano al centro di Roma, per esempio, no?
Un paese quindi che sceglie di non investire nel proprio interesse.
Sceglie di disinvestire, cioè che sceglie coscientemente di, cioè di proprio di smontare, e dare a qualcun altro questo grosso pacchetto, insomma, perché questi sono soldi, cioè il traffico aereo sono soldi, cioè, i passeggeri sono soldi, i flussi turistici, i flussi commerciali sono soldi, cioè il trasporto di un paese. È come se tu regalassi, non so, l'energia elettrica a qualcun altro e la facessi gestire da qualcun altro.
Assolutamente, insomma. Sì. Su questo, insomma, ci sarebbero tante cose da dire e da sottolineare, ma purtroppo il tempo sembra non bastare mai. E allora, in ultima battuta, dopo questo grande discorso anche rispetto proprio, no, al ruolo economico che un paese dovrebbe avere e garantire, io sposto un po' l'attenzione sui ruoli. I ruoli e anche le diversità che purtroppo ancora persistono nel mondo del lavoro e soprattutto in compagnie e in aziende come l'Alitalia, soprattutto perché statali, parastatali, privatizzate, eccetera. E quindi ti chiedo, all'interno di tutto questo contesto, e dato che stiamo sulle sbarbine con radiosonar.net, il lavoro delle donne. Abbiamo visto nella manifestazione del 30 un bellissimo striscione tenuto dalle lavoratrici all'Italia. Abbiamo visto prendere più volte parola per anche, no, portare alcuni aspetti dei tanti che questa vertenza che ci hai raccontato porta in sé. E allora ti chiedo, qual è un po' il ruolo vero delle lavoratrici nell'Alitalia? Quali sono le mansioni, quali sono i vissuti?
Allora, guarda, l'Alitalia è una realtà ancora grande, per fortuna, ancora grande e complessa. Quindi dall'esterno, ovviamente, chi non conosce una compagnia aerea vede solamente, magari, quando sale su un aeromobile, vede il pilota, il comandante, gli assistenti di volo. E quindi uno pensa, no, cioè è legato alla figura anche un po' mitizzata dell'assistente di volo. Però i ruoli all'interno della compagnia sono tanti, sono variegati. Esiste, oltre il volo, esiste tutto un mondo a terra, e quindi si parla di addetti di scalo, dove le donne sono tantissime, forse la maggioranza. E poi ci sono i rampisti, le rampiste, cioè chi si occupa di sottobordo, di accogliere, di far partire un aeromobile, e anche lì le donne sono molto presenti. Magari il carico e scarico è un po' più difficile, perché ci vuole una possibilità, e forse lì non... Poi c'è tutto lo staff, e quindi, non so, parliamo degli uffici, parliamo dell'amministrazione, lì le donne sono tantissime, forse la maggioranza, parliamo per esempio degli uffici di marketing, di chi si occupa per esempio di sviluppare le rotte, chi si occupa magari di fare i prezzi di un volo, quindi il revenue, il famoso revenue, no? Revenue account, revenue management, e anche lì le donne sono tante. E poi c'è tutta la parte, per esempio, delle prenotazioni, e anche lì il famoso call center, il customer care, e anche lì le donne sono tantissime, forse sono la maggioranza, ecco. Non so in realtà quante siano le donne che occupano posizioni apicali in Alitalia, secondo me mai abbastanza, però insomma le donne sono ben rappresentate.
Sicuramente sono poi ben rappresentate da chi i lavoratori e le lavoratrici le tutela. Noi siamo veramente felici di questo tuo contributo, anche così tecnico, appassionato e competente. E quindi passo la parola alla dottoressa per una domanda, un'integrazione, un commento.
Ma in realtà veramente Silvia è stata molto esaustiva, ha toccato insomma un sacco di punti fondamentali, quindi più che altro volevo ringraziarla. Mi sembra che è stata insomma molto importante questa sera con le sbarbine, che non è una trasmissione prettamente di approfondimento politico, e di, che parla ad esempio di tematiche economiche eccetera, toccare insomma questi argomenti, cercare di diffondere il più possibile la vertenza d'Italia, parlarne, perché spesso ci si perde magari dietro a tecnicismi, però poi voglio dire il sodo si riesce insomma a comprendere, soprattutto appunto quando si parla di condizioni di lavoro e anche di competizione all'interno appunto della comunità europea tra i paesi membri, e questo insomma l'Italia ce lo sta in qualche modo spartellando in faccia, ce lo sta facendo vedere molto molto bene quali interessi insomma si preservano all'interno dell'Europa. Questa insomma mia opinione, l'idea un po' che ci stiamo un po' tutti facendo, ecco, in questo momento. Quindi Silvia, veramente ti ringrazio e spero di sentirti nuovamente ai microfoni delle Sbarbine di Radio Sonar, e grazie veramente per la tua testimonianza e per averci anche raccontato uno spaccato del tuo vissuto lavorativo e privato.
Grazie a voi per questa opportunità, io spero che si continui a parlare di Alitalia sempre di più, perché se ne parla, non se ne parla moltissimo, cioè questa, invece bisogna capire che se l'Italia perde Alitalia saremo tutti più poveri.
Come Radio Sonar sicuramente continueremo a raccontare questa vertenza, e grazie anche a Sara, la nostra dottoressa, a raccogliere i contributi dei lavoratori e delle lavoratrici e anche delle piazze che li rappresentano. Ma come giustamente diceva la nostra dottoressa, Le Sbarbine è una trasmissione che racconta il quotidiano, racconta questo mondo dagli occhi delle donne. Perché? Perché comunque il motore del mondo è donna, il futuro del mondo è garantito dalle donne, perché così ci ha fatto la natura. E quindi ti ringraziamo davvero, Silvia, perché la tua visione, anche nella complessità del restare a casa, anche nel vissuto del licenziamento o nel raccontarci i processi e i ruoli, ha sicuramente una ricchezza data anche dal chi sei. Quindi grazie davvero.
Grazie a voi. Grazie.
Dottoressa, beh, allora in questa sua particolare e speciale presenza in questa puntata delle Sbarbine, io non posso che non farle una domanda che probabilmente chi ci ascolta avrà già iniziato a comporre nella propria mente, e cioè, dato che noi ci teniamo a volare con tutta la qualità e la passione che Silvia ci ha raccontato nella sua esperienza e in questa intervista, come possiamo fare a volare tranquilli e sereni nonostante mal d'aria, mal di volo e paure e preoccupazioni che comunque ancora ci sono nella fase di decollo e di atterraggio?
Allora, questa domanda mi tocca da vicino, perché a parte insomma il panico per le sorti di Alitalia delle lavoratrici e dei lavoratori, io purtroppo soffro di panico, ho paura in volo, nonostante insomma prendo l'aereo da quando sono piccola. La vivo male questo momento, e non tanto a livello diciamo proprio fisico, nel senso per fortuna non ho problemi, non soffro né di mal d'auto né di mal d'aereo né di mal di nave eccetera, ma ho più l'aspetto emotivo che prende il sopravvento. Quindi in questo caso, per tutti i paurosi e fifoni come me, io consiglio insomma, prima di partire, prima di volare, di utilizzare anche durante il volo il Rescue Remedy, che è una miscela di quei fiori di Bach, ne ho parlato durante altre puntate, che ci aiuta a superare meglio le situazioni di emergenza quando viviamo degli stati diciamo emotivi alterati. Quindi questo rimedio ci aiuta ad avere maggiore lucidità mentale e essere più sereni dal punto di vista emotivo. Poi un altro consiglio può essere quello di utilizzare anche prima, nei giorni prima, dei preparati a base di biancospino. Io stessa l'ho sperimentato, perché il biancospino anche è una pianta che va a agire sulla tachicardia, che ci calma, che ci placa. E poi invece voglio dare un consiglio a tutti coloro che soffrono di nausea e di problematiche fisiche legate al viaggio, sia all'aereo ma anche la macchina, il treno, la nave, quello che sia, e di utilizzare lo zenzero proprio durante il viaggio, perché lo zenzero è uno dei più potenti alleati appunto di coloro che hanno questi disturbi è un anticinetosico, cioè va a diciamo, contrastare gli effetti, le nausee in particolare, dovute quindi alla, diciamo, alla condizione fisica alterata dal movimento, dal viaggio. Quindi avere un po' di radice di zenzero, dello zenzero candito, delle caramelline a base di zenzero durante il viaggio è un ottimo aiuto, soprattutto per prevenire appunto il vomito. E anche la menta, anche delle caramelline a base di menta, esistono dei preparati, le aziende poi sul mercato hanno fatto delle caramelline, delle pastiglie a base di zenzero e menta che può aiutarci a superare, diciamo, queste problematiche. Ecco, quindi intervenuta anche appunto in versione dottoressa doc.
Beh, dottoressa, in questa puntata dirà, diciamo che lei è intervenuta proprio su tutto il suo sapere e su tutte anche le competenze trasversali che una persona ha oltre la professione. Quindi io la ringrazio ancora e le do appuntamento alla prossima puntata con le sbarbine.
Un abbraccio a tutte e tutti e un bacione particolare a te, Claudia. Ciao.
It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. This fierce in my dreams, seizing my guts, he floods me with dread. Something so he swims in my eyes by the bed, pouring myself over him, moon spilling in, and I wake up alone. Bothers my heart, I'd rather be restless. Second I stop, the sleep catches up. This ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to assure him. When he comes to me, drift for him tonight, drowning in me, we bathe under blue light. He's piercing my dreams, seizing my guts, he floods me with dread. Soaked in soul, he swims in my eyes by the bed, pouring myself over him.
Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQIA, LGBTQ, QIA+, lo scoprirai nel questionario.
Siamo la coppia, lo quasi c'è, la grazia del convento, c'è la violenza, Santa Gilda, il nome di Comandante Kinda.
Ciao a tutti, io mi chiamo Rumi, sono una persona non binary di Pisa e vi parlerò di, cioè farò la lettera C come consenso informato. Allora, intanto, che cos'è il consenso informato? Legalmente il consenso informato è previsto dalla legge 219 del 2017 che recita che il consenso informato medico, ovviamente, è il processo con cui il paziente decide in modo libero e autonomo, dopo che gli sono state presentate una serie specifica di informazioni, se iniziare o proseguire il trattamento, un trattamento sanitario previsto. Il consenso informato prevede appunto l'acquisizione del consenso da parte del paziente, cioè l'espressione appunto del paziente del suo consenso totale o parziale, oppure del suo dissenso, oppure della revoca allo stesso consenso. Quindi fondamentalmente il consenso informato cos'è? È una pratica legale utilizzata in medicina in cui non è il medico che decide in autonomia che tipo di trattamento sanitario intraprendere, bensì sottopone questa decisione al paziente. Vi parlo di C come consenso informato perché comunque è possibile accedere al trattamento ormonale sostitutivo per le persone trans anche tramite consenso informato. Nonostante non sia una pratica solitamente proposta appunto alle persone trans, però è appunto possibile accedere agli ormoni tramite il consenso informato, quindi bypassare la terapia psicologica obbligatoria e di conseguenza anche la diagnosi di disforia di genere. Ora, le principali controargomentazioni al consenso informato riguardano fondamentalmente la capacità di intendere, di volere e di scegliere per se stesse della persona trans. Cioè riguardano il fatto che comunque sia la terapia psicologica e relativa diagnosi sono necessarie per capire se effettivamente la persona trans non abbia un, tra virgolette, disturbo della personalità che interferisca con l'autopercezione della sua identità, quindi come ad esempio schizofrenia o altro. La terapia psicologica serve per capire se effettivamente la persona è veramente trans, se è veramente convinta e così via. E questo per evitare poi un possibile regret, ovvero una detransizione successiva. Queste sono delle scuse, sono fondamentalmente delle scuse. Perché sono delle scuse? Perché intanto come si fa a provare di essere trans? Sulla base di quali criteri? La scienza sulle persone trans è pesantemente influenzata dal bias delle persone cis, che le persone cisgender, le persone non trans hanno verso le persone trans, cioè la scienza trans non è realmente basata sulle esperienze delle persone transgender, è più che altro il tentativo di oggettificare, di rendere scientifica l'opinione che le persone cisgender hanno delle persone transgender e del genere come argomento macro, ok? Tanto è vero che, ad esempio, prendendo il protocollo ONIG, nel protocollo ONIG è richiesta una certa attinenza, una certa performatività del genere, tra virgolette, d'elezione della persona. Cioè, nel caso in cui, ad esempio, siamo di fronte ad un uomo trans, quindi ad una persona con identità maschile, questo deve provare per l'appunto di essere maschile. In che modo? Deve provare di essere stereotipicamente maschile. Perché? Perché effettivamente non c'è niente di scientifico in quello che è considerato maschile o femminile. Sono fondamentalmente stereotipi di genere. Quindi nell'ONIG in generale, nel percorso col gatekeeping psicologico, si richiede alla persona trans di provare ad uno psichiatra, ad uno psicologo cisgender, di essere abbastanza trans secondo criteri cisgender e binari. E binari perché ovviamente nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un'identità non binaria, questa verrà in qualche modo o subirà un tentativo di normalizzazione e binarizzazione, oppure non le verrà permesso l'accesso agli ormoni. Quindi, intanto appunto la scarsissima scientificità del provare appunto di essere abbastanza trans. E per quanto riguarda il fatto comunque sia di diciamo di altri disturbi che potrebbero, cioè di altre di disturbi, è appunto una parola patologizzante, quindi disturbi tra virgolette, quelli che vengono considerati disturbi, particolarità psichiche che potrebbero andare ad interferire con l'identità della persona, con la percezione dell'identità della persona. Intanto non viene mai messa in dubbio l'identità di genere di una persona cisgender schizofrenica, cioè ad un uomo o ad una donna cisgender schizofrenici, ad esempio, non viene chiesto: ma tu sei proprio sicuro del tuo genere? No, perché sai, essendo, avendo tu questa particolarità che comunque va ad influenzare la percezione della tua identità, potrebbe essere fallata. Questo non succede, succede solo con le persone trans. Guarda un po' che strano. E seconda cosa, poi, in realtà, da questo punto di vista, se pensiamo agli psicofarmaci, gli psicofarmaci sono dei farmaci comunque che hanno degli effetti molto pesanti, molto anche più pesanti e molto più pericolosi anche rispetto agli ormoni, ma che vengono somministrati anche alla prima visita psichiatrica, alla prima visita psichiatrica a persone che hanno o un disturbo psicologico conclamato, se non direttamente diagnosticato, vabbè, disturbo psicologico ancora, o comunque appunto un malessere psicologico, quello che viene considerato un disturbo diagnosticato, oppure hanno addirittura tendenze suicide. Tuttavia, appunto, nonostante dicano che per l'appunto una persona trans che abbia queste particolarità psichiche non possa effettivamente sapere per davvero di essere trans e di conseguenza gestire gli ormoni e tutto quanto, danno però a persone con le stesse particolarità, gli stessi malesseri, danno invece in mano psicofarmaci che potrebbero anche tranquillamente essere utilizzati per suicidarsi. Quindi è una scusa palese. Non solo, ma per quanto riguarda il fatto che spesso dicano no, ma perché gli ormoni possono dare dei disturbi dell'umore e così via, le persone trans non sono le uniche a prendere gli ormoni. In realtà il testosterone e l'estradiolo, così come le gonadotropine, che sono appunto i farmaci ormonali che prendono le persone trans, per fare la transizione. In realtà sono cioè la possibilità di utilizzarli anche per la transizione è stata prevista soltanto il 23 settembre con le ultime recenti determine AIFA, ma effettivamente questi farmaci sono utilizzati per le persone cis, cioè il testosterone ad esempio è utilizzato per le disfunzioni erettili, così come ad esempio pensiamo alla pillola mensile che prendono le donne cis, che tra l'altro ha degli effetti collaterali pesantissimi e anche molto dannosi a lungo e breve termine. Però non verrebbe mai in mente a nessuno di prescrivere quegli ormoni solo dopo una terapia psicologica, quindi anche questa è una scusa palese. Per quanto riguarda la possibilità di detransizione, intanto c'è uno studio molto recente del 2021 dell'ENIGI, che è si chiama EU Network Investigation of Gender Incongruence, quindi è un istituto europeo, che praticamente appunto questo studio nel 2021 è lo studio più a lungo termine sulle persone trans e ha evidenziato in realtà quanto il trattamento ormonale incida positivamente sulla salute mentale delle persone trans. E seconda cosa, per quanto riguarda la transizione, i casi di la detransizione, i casi di detransizione si attestano intorno all'1-2% della popolazione transgender, quindi una quota assolutamente minima. Non solo, ma siccome è il modello del gatekeeping, quindi con la terapia psicologica e relativa diagnosi obbligatorie ad essere quello più diffuso al mondo, è molto probabile che chi ha detransizionato ha comunque prima fatto una terapia una terapia psicologica e ha ricevuto una relativa diagnosi. Quindi fondamentalmente la terapia psicologica non è utile e non ha senso.
Grazie Rumi per questo tuo contributo a Questionario e vogliamo ricordare a chi ci sta ascoltando che nel podcast troverete tutti i link alle leggi, e ai documenti, alle indagini, alle ricerche di cui ci ha parlato Rumi in questo suo intervento. Grazie ancora e a risentirci alla prossima settimana con Questionario.
got life. I've got laughs. I've got headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my hair, my head, my brains, my ears, my eyes, my nose and my mouth. I got my smile and it's my smile. I got my tongue, my chin, my neck.
In questa puntata le sbarbine intervistano Silvia della L'Italia, lavoratrice e attivista della CUB Trasporti, in compagnia della dottoressa. La dottoressa nella sua rubrica quindi ci darà consigli su come vivere al meglio i trasporti aerei dal punto di vista dell'ansia, ma non solo. Il quirzionario invece approfondirà la C di consenso informato con Rumi del laboratorio Libere Soggettività Trans di Non Una di Meno.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente in questo nido scaldato già dal sole paziente, ma tu che smetti alle tre poi torni a casa